Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Per avere saggezza dobbiamo avere timore di Dio, che vuol dire non permettere ai nostri pensieri a correre. Uno degli sbagli più grandi che noi facciamo è abbiamo pensieri e non li fermiamo per vedere se sono veri o no. Non è giusto, questo qui, corro con i miei pensieri, ma sono veri? Abbiamo fatto un discorso a cena che tu puoi avere un pensiero verissimo che è una bugia. Come può un pensiero vero essere una bugia? Pensate, questo abbiamo discusso, questo è importantissimo capire. Tu hai spesso pensieri veri che sono menzogne. Ok? Una persona ti fa del male e tu stai lì, ma mi ha fatto del male, non è giusto, l'ha fatto con cattiveria, non è giusto. E quello che tu stai pensando è verissimo. Perché è una menzogna? Sì. Ok. Nei tuoi pensieri, tu stai tenendo conto in modo veramente chiaro che Dio, questa prova veniva da te ed era per la mia crescita? Stai tenendo conto di quello? Perché se no stai mentendo. Stai mentendo. Perché non tenendo conto stai escludendo qualcosa di importantissimo, implicando che questa cosa che è successo non era da Dio, non serve, fa solo del male quando è falso, è una menzogna. Così dice la Bibbia in Giacomo 1. Fratelli, considerati una grande tristezza, così dice, considerati una grande gioia quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova è la vostra fede. Produce costanza che fa la sua opera in voi affinché siate maturi. Dio gestisce. Così diceva Gesù appena prima, durante la cena, quando ha detto è necessario che il figlio dell'uomo vada così che viene tradito, ma guai a quella persona per cui, ok? Quindi Gesù stava dicendo questo fa parte del piano di Dio. Quando Gesù è stato tradito, oh padre perché sono stato tradito da uno di me? Signore, questo serviva. Non nega il peccato di un'altra persona, ma dà pace a me o a te quando tu dici, Signore, questa è la prova giusta. Quindi se tu stai pensando ad una prova, non è giusto quello che mi ha fatto, e stai escludendo Dio, tu stai mentendo, tu stai peccando e tu non avrai mai pace. E tu diventerai come Satana, l'accusatore. E ti metterai sopra un piedistallo come se tu non meritassi quello, come se tu non facessi anche tu dei peccati contro gli altri che anche tu fai. Perché se io penso a quanto io pecco, posso avere pazienza. E se io ricordo che Dio è in controllo, posso dire, Signore, ho tristezza per quella persona, per il suo peccato. Ma io so che tu stai usando questo nella mia vita. Questo è pensare con verità. Quindi il fatto che i tuoi pensieri in sé sono veri possono comunque essere una menzogna terribile. E molto spesso sono. Molto spesso sono. Quello, c'è un altro aspetto se vogliamo parlare. Se qualcuno ti fa male, un coniuge, un figlio, un genitore, un fratello o sorella in chiesa, una persona con cui hai un rapporto, quella persona fa solo male a te? Allora, può essere un nemico, ma di solito quella persona fa solo male a te, solo male, solo esclusivamente. Eppure spesso, quante volte Quando qualcuno ci fa male, concentriamo sul male che ci ha fatto come se fosse tutto quello che la persona fa. Non lo diciamo, ma con i pensieri? I pensieri sono equilibrati, ricordando, Signore, quello che ha fatto mi ha ferito, però voglio ricordare le tante benedizioni che mi hai dato tramite lei, tramite lui. Quello è pensare con verità. Escludere le benedizioni che ti sono arrivate spesso tramite quella persona e focalizzare, non è giusto come mi tratta, non è giusto, mi trascura, non è quello che sia. Il problema è che questi sono pensieri bugiardi perché tu implichi che quella persona nei tuoi confronti è quello. Ma non è quello. Quella è una parte di quello che è, ma non è mica il tutto. Ma tu stai nascondendo perché il cuore dell'uomo ama nella carne accusare. Ama sentirsi la vittima. Soddisfa la carne. Ed è un peccato abominevole e dobbiamo riconoscere, Signore, perdonami, mi ha fatto male, ma mi ha fatto tanto bene e a cui non stavo pensando. Allora, un'altra cosa da cui stare attenti è di non arrivare a pensieri, e quando dico giudizi non intendo giudizi, ma valutazioni, non arrivare senza essere sicuro di essere ben informato. Un gravissimo peccato. Ed è per me mancanza di timore di Dio, perché tu non hai timore di sbagliare, non ti entra in testa che forse sbagli, quindi c'è anche dell'orgoglio. Tu senti qualcosa di qualcuno, ma no, perché quello. E tu arrivi subito a una conclusione. Ma ti sei ben informato? Ti sei ben informato? Vi do un esempio in questi giorni, un esempio che in sé non è importante, però c'è un principio qui. Io sto dando consigli a Leo e Lisa, che si stanno valutando per il matrimonio. Sto dando consigli ad una coppia in America, o meglio dire a chi sta dando consigli, sto dando consigli a chi li sta curando. Leo e Lisa hanno 20 anni e 18 anni. Okay? Questa coppia ha 28 o 30 anni, non mi ricordo, e forse 24 o 25. Okay? Ok, uno conosco medio bene, l'altro ho solo conosciuto un po', o forse no, però. Ok, lui conosco bene. Allora, Leo e Lisa si sono conosciuti, aspetta un attimo, quasi 3 estati fa, 2 anni, comunque mezzo fa, poi 1 anno e mezzo fa, Lisa era qui per 3 settimane insieme a le altre, e Leo era già in casa, quindi si sono visti molto, non una volta, ma giorno per giorno. Adesso da 7 mesi, ok? 7 mesi. Quasi tutti i giorni, sono tanti. E non un'oretta al giorno, osservandosi in più variate esperienze, ok? Quella coppia, dico loro, perché si sono dichiarato coppia, Leo e Lisa non sono una coppia, quella coppia si conoscono, non mi ricordo precisamente, un annetto, forse di più, sono insieme da circa quello, ma non so se si conoscevano prima perché lei era già lì e quindi forse si conoscono qualche anno, comunque, sì, perché lei ha fatto scuola lì, forse sì. Lui ha 28 anni, lei diciamo 28, lei ha 24, 25. Ok. Una persona ha sentito di Leo e Lisa, che non ha mai conosciuto Leo e Lisa, non è mai stato qui, non le conosce, non sa dettagli, e la reazione era, ma sono troppo giovani. E non si conoscono abbastanza per valutare. Allora, quello è un giudizio. sono troppo giovani, è un giudizio. Se tu dici, ma quello è troppo questo, e quello è, cioè, se tu dici, quello è, tu stai dichiarando, questo è giusto e quello che fanno loro non è giusto, che vuol dire, anche se non lo dici, stanno peccando. Se uno va a comprare una macchina, ma quello no, è una macchina che è troppo per i suoi soldi, sto dicendo, senza dirlo, lui sta peccando comprando quella macchina. Perché se dico, lui è troppo giovane, lei è troppo giovane, quello è troppi soldi per spendere per quella macchina, sto dicendo, quella persona sta peccando, non dovrebbe comprare quello. Allora, se si tratta di mettere o non mettere peperoni sulla pizza, io preferisco non mettere peperoni o peperoncini sulla pasta. Ashley preferisce mettere, ma mica è peccato perché è pura. Non direi non è giusto mettere peperoncino, non lo direi, giusto? Come lo direi? Direi no, io preferisco di no, ma non lo vedo minimamente come peccato. Ma se io dico non è giusto mettere peperoncino, è sbagliato, sono troppo giovani. Quella macchina costa troppo. Io sto dichiarando questo è giusto. E se la persona fa diversamente, sta peccando. Mi sto mettendo come giudice. Allora, attenzione. Facciamo questo, ora è peccato. Uso questo esempio, ma si tratta di mille esempi. Cos'è troppo giovane e cosa determina cosa è troppo giovane? Io vi dico una cosa, io conosco tantissimi giovani adulti, io conosco tanti che a 30 anni non sono pronti per il matrimonio, purtroppo. Tantissimi che a 30 anni non sono pronti per il matrimonio. Conosco coppie che stanno insieme, ufficialmente insieme da 3 anni, da 4 anni, non si conoscono bene abbastanza per decidere di sposarsi. Perché in cosa consiste il loro rapporto? In cosa consiste il loro rapporto? Spesso consiste un legame abbastanza fisico, romantico, che crea un legame artificiale dove c'è un senso di appartenere all'altra persona, ma non è un senso che viene da Dio. Perché ancora non hanno veramente valutato di passare la vita insieme, ma un legame fisico crea un senso di appartenere, che inganna i ragionamenti. E tantissime coppie stanno insieme e si sentono legati, e poi Dio ci ha creati per rapporti, e quindi, sai, se ho la ragazza, o il ragazzo, dice lei, sai, ho qualcuno. Ma il loro modo di valutare non è di veramente valutare, conoscere a fondo il cuore della persona, vederlo in situazioni stressanti, valutare i valori, traguardi per la vita, è più stare insieme per compagnia. Quindi dire lei è troppo giovane, allora chi dice quello? Cosa dice se si tratta di quello che ha 28 anni? Direbbe per lui? Una persona che dice 18 e 20, quella è troppo giovane. No, no, questa coppia qui hanno 30 e 28. Ti assicuro, chi dice quella è troppo giovane direbbe, quello è vecchio abbastanza. Ma vuol dire quello? È una valutazione fatta con saggezza? C'è una base per dire quello? Questi qui si conoscono solo 7 mesi e alla fine diventerà 8 o 9 prima di forse prendono decisioni o aggiungono altri. Quelli lì stanno insieme da 3 anni. Loro si conoscono a lungo abbastanza. È vero? È così vero solo perché è 3 anni? Solo perché hanno 30 e 28 anni, quella coppia là vuol dire che sono grandi. Vedete la stoltezza di sentire qualcosa di lontano? O anche non lontano, ma non capire tutti i dettagli, non conoscere a fondo. Ma quello va bene, ha 28 e 30 anni, sì, va bene. Quanto tempo si conoscono? Ma 2 anni, sì, va bene, 2 anni, sì. Tu sai abbastanza per avere una posizione? Per dichiarare, va bene. Hanno quell'età lì, va bene. Oh no, sono troppo giovane. Hai veramente la conoscenza necessaria per dichiarare che va bene o che non va bene? Allora, io vorrei incoraggiarci ad avere il timore di Dio e a non avere una posizione che non sappiamo. Uno, che abbiamo informazioni, e due, che abbiamo una base biblica. Hai una base biblica per dire che 18 anni è troppo giovane e 28 è grande abbastanza? Hai una base biblica? Quindi non importa la persona, è un'età anagrafica. Allora, qual è questa età così magica che a quell'età quella persona è matura, ma un giorno prima non è matura? Siamo degli stolti, perché lascia stare questo argomento. Quante volte dichiariamo cose senza sapere, senza valutare? No, quello non funziona. No, no, non si può vivere con quei soldi lì. Hai mai provato? Forse non puoi vivere il tuo tenore di vita, ma hai mai provato? Quante volte dichiariamo cose come se sono fatti, quando dovremmo dire a Massimo: a me sembrerebbe difficile vivere con quei soldi lì, però non è che ho mai veramente visto le possibilità. Quante volte diciamo cose: no, no, con quello non si può, no, no, le tasse sono troppo alte per fare così, però sappiamo veramente? Quello è mancanza di timore di Dio. Se ho timore di Dio, voglio camminare in verità. Se non so, non oso fare una dichiarazione. Dico: cosa pensi di questo? Hai sentito di questa coppia? Così? Per te va bene? Non li conosco. Non li conosco. Non posso dire. Non posso dire. Quindi, tutto lì.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.